Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
L'atmosfera sarà un'atmosfera carica, un'atmosfera con una vibe anche funk, anche da ballare, ritmi latinoamericani, sperimenteremo un po', si balla, ci si abbraccia, si ballano i lenti come quando andavamo alle scuole medie, perché poi farò le mie canzoni d'amore, farò un repertorio anche a richiesta, nel senso che io le mie canzoni le conosco, per cui se qualcuno dice guarda vorrei sentire questa, alzi la mano, e io dico vabbè te la canto.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS, dove oggi parliamo con Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, uno degli artisti più riconoscibili e longevi della musica italiana. Presto Jovanotti arriverà in Australia, perché proprio da qui prende il via il suo nuovo tour mondiale, l'Arca di Lorè, un progetto internazionale che parte proprio dall'altra parte del mondo prima di attraversare altri paesi e continenti e per poi far ritorno in Italia. Nelle prossime settimane Jovanotti sarà in concerto a Brisbane e ad Adelaide. Non anticipiamo altro, sarà lui stesso a raccontarci perché questo viaggio comincia proprio dall'Australia. Lorenzo, benvenuto nei nostri studi, anche se oggi siamo collegati solo virtualmente.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti gli australiani, italo-australiani che ci ascoltano.
La prima domanda che ti chiedo è come ti chiamo? Lore, Lorenzo, Giova, Jovanotti, come iniziamo?
Come ti pare? Come ti pare? Ormai ho talmente tanti nomi, ho tutti i nomi, sai, ti ricordi quel fumetto italiano di Zagor dove c'era Cico, Cayetano, Lopez, Martinez, Gonzales? Ecco, io ho un sacco di nomi. Come i brasiliani, anche i brasiliani hanno molti nomi, no?
Esattamente.
Io mi chiamo Lorenzo Costantino Antonio Cherubini, in arte Jovanotti, però ormai lo abbreviano in Giova, quindi vedo che tanti mi chiamano semplicemente Giova. Mia mamma mi chiamava Lori, qualcuno mi chiama Lorè, chiunque chiami io mi giro.
Senti, ma Jovanotti dove nasce? Non l'ho guardato apposta ieri mentre
no,
preparavo.
No, ma guarda, è una storia buffa, perché Jovanotti nasce dal fatto che io facevo le cassette, registravo le cassette illegalmente quando facevo il DJ, perché non compilavo i moduli dei diritti d'autore, no? Sai come si faceva negli anni Ottanta, e quindi però non potevo mettere il mio nome vero, perché sennò mi avrebbero fatto la multa, e quindi ci scrivevo sopra Jovanotti con la G, come fossi un gruppo di Jovanotti, in italiano vuol dire ragazzi. E poi dopo un giorno, quando ho fatto il mio primo disco, ho detto al telefono, al grafico, il nome, ho detto mi chiamo Jovanotti. Lui non ha capito che c'era una G, ha messo una J, e io intendevo tutto in un altro modo, insomma non ci siamo capiti. E quindi da un errore è nato questo nome, poi me lo sono tenuto. Ma perché in realtà io non volevo fare il cantante solista, la mia idea era quella di fare il produttore di musica dance, diciamo così, e quindi non pensavo di cantare io stesso, volevo fare proprio il producer, e quindi il nome Jovanotti era un po' un nome collettivo, sembrava quasi il nome di una band, e così poi alla fine me lo sono tenuto. Mi ricordo che la prima volta che sono andato a Milano da Claudio Cecchetto, che è stato il mio primo grande produttore, il mio scopritore, diciamo così, il mio talent scout, lui, quando ha visto il nome Jovanotti, ha detto: ma non so se mi piace, non so, fammici pensare. Poi ci ha dormito su e la mattina mi ha detto: no, mi piace molto, perché non si dimentica, è un nome che non si dimentica, e quindi dai, mi ha portato fortuna. Ancora me lo porto addosso, pur invecchiando, sto invecchiando, ma continuo a chiamarmi Jovanotti.
Esatto.
Per cui è un controsenso, un controsenso.
Ti è rimasto praticamente in tutta la carriera, ti rimane ancora oggi, ti chiamerò Giova, almeno all'inizio della nostra chiacchierata.
Sì, ma io non ho problemi, a me va bene Jovanotti, anzi questo nome più passano gli anni e più diventa adatto a me, perché in fondo io mantengo comunque uno spirito piuttosto così da dilettante, no? Sebbene sia un dilettante molto impegnato in quello che faccio, però il mio sguardo è sempre quello di uno che sta per iniziare.
E soprattutto un dilettante che ha fatto tanto nella sua carriera. Partiamo dal motivo per cui siamo qui, perché tra poco partirà il tuo tour mondiale, il progetto chiamato L'Arca di Lorè, che inizierà proprio dall'Australia. Ti vedrà impegnato a marzo in due date, una a Brisbane e una ad Adelaide, e quindi volevo chiederti innanzitutto quando è arrivata l'idea di questo tour, e raccontaci un po' che luoghi del mondo visiterai.
Ma intanto è bello partire proprio dagli antipodi, no? Almeno facciamo proprio il giro del mondo. Ma è nata da un desiderio mio di suonare in Australia proprio, perché c'ero stato qualche anno fa di passaggio a Sydney per qualche giorno, mi era piaciuta molto e sono diventato un grande promoter dell'Australia. Quando incontro qualche giovane italiano e dico dovresti andare in Australia, perché secondo me lì c'è un sacco di spazio per chi ha talento e per chi ha voglia di lavorare. E quindi poi non so se questo è vero o no, però avevo questa impressione. Quindi quando sono in questi ultimi tempi ho conosciuto delle persone che si occupano di concerti all'estero e gli ho detto, senti, ma sarebbe possibile secondo te suonare in Australia? E una settimana dopo mi hanno chiamato e mi hanno detto, sì, guarda, c'è un interessamento da parte di questo grande festival, che è WOMAD, che è quello di Adelaide, e poi dopo è nato anche il concerto di Brisbane. Beh, sono molto felice, guarda, di venire in Australia. È un paese che mi ha colpito, sebbene l'abbia visitato per poco tempo, e sono molto felice. Sono anche molto felice perché so che ci sono tanti italiani, e di solito gli artisti italiani che vengono in Australia magari sono quelli delle vecchie generazioni, no? Che piacciono ai nostri genitori, ai nostri nonni. Quindi magari invece c'è tutta anche una nuova onda di ragazzi che hanno la nostra età, anche più giovani, che hanno voglia di sentirmi. Quindi mi fa molto piacere, sono anche molto curioso di vedere come verrò accolto, insomma. Io vengo in pace, come
Hai
dire.
centrato in un punto particolare dell'essere italiano all'estero, perché una cosa che colpisce spesso è di vedere come, in un certo senso, la musica che tu ascoltavi quando eri in Italia rimane quella anche quando poi arrivi qua. Cosa voglio dire? Se tu arrivi, io sono arrivato qua 9 anni fa, per me la musica in un certo senso si è fermata a quello che c'era 9 anni fa, perché poi stacchi un po' il collegamento con tutto quello che avviene nel day by day in Italia, e quindi magari ti perdi, a parte ovviamente se sei appassionato di un particolare artista, ma ti perdi quelle che sono le nuove uscite e quindi perdi anche un po' di quello che accade. Ed è questo uno dei motivi per cui quando passano di qua i vari Albano, Pupo, due mi vengono in mente i primi due, praticamente i posti in cui vengono, dove si esibiscono sono pieni, perché ovviamente gli italiani che sono arrivati tanti anni fa si sono fermati a quella musica lì. E tu ti sorprenderai, ne sono sicuro, di vedere quanti invece italiani che sono arrivati qua 10-20 anni fa verranno al tuo concerto, vogliosi proprio di vedere finalmente Jovanotti qui in Australia. Ma cosa si dovranno aspettare, insomma, da questi due concerti?
Ma sì, dovranno aspettare il mio repertorio. Porto con me 4 musicisti dall'Italia, poi mi unirò con alcuni musicisti che vivono in Australia, quindi anche qualcuno di origine italiana, per cui faremo anche un po' di session di prove lì. E manderò loro, oggi abbiamo la fortuna di internet, per cui adesso settimana prossima faccio le mie prove e poi gli mando i file, per cui loro se li studiano. Sì, la mia musica dal vivo è molto viva, mi piace anche l'atmosfera da jam session che si crea, per cui e collaboro sempre con dei musicisti molto bravi, per cui l'atmosfera sarà un'atmosfera carica, un'atmosfera con una vibe anche funk, anche da ballare, ritmi latinoamericani, sperimenteremo un po'. Si balla, ci si abbraccia, si ballano i lenti come quando andavamo alle scuole medie, perché poi farò le mie canzoni d'amore. Farò un repertorio anche a richiesta, nel senso che io le mie canzoni le conosco. Per cui se qualcuno dice, guarda, vorrei sentire questa, alzi la mano, e io dico, vabbè, te la canto. Quindi improvviseremo un po'. Saranno delle feste un po' in famiglia, no? Penso che sarà divertente anche poi. Sai, la musica è la forma d'arte che più di tutte ha questo potere di fermarsi nel tempo, no? E quindi davvero anche io, quando canto le mie canzoni di tanti anni fa, è come se tornassi in quel momento. Sento proprio che la musica mi trasporta nel tempo come in un film di fantascienza, come una macchina del tempo. E questo è un miracolo che compie la musica, che nessun'altra forma d'arte riesce a compiere in maniera così evidente, no? Come fa la musica. La musica ha veramente questo potere, soprattutto la musica popolare, la musica pop, le canzoni, perché le canzoni sono una cosa che sta dentro 3 minuti, per cui la impari, te la porti dietro per tutta la vita, la depositi nel tuo cuore e lì rimane. E se poi ha rappresentato un momento bello o anche un momento doloroso, anche un momento difficile della tua vita, una canzone continua ad avere quella forza lì.
E come nasce una canzone nel tuo caso?
Nasce dal mio lavoro, guarda, qua io ho sempre una chitarra a portata di mano, oppure un computer, oppure un telefonino dove scrivere dei testi, ma in genere io parto spesso, quasi sempre dalle parole. Scrivo tutti i giorni, ora non proprio tutti i giorni, può capitare anche un giorno che non scrivo, ma cerco comunque di applicarmi con disciplina tutti i giorni a fissare delle idee, a prendere degli appunti. Poi quando si avvicina il tempo di cominciare a lavorare ad un disco, mi ricordo di questi appunti che ho preso, allora prendo una chitarra. Nascono delle melodie, oppure magari chiamo qualche musicista amico, lo faccio venire nel mio studio e dico: dai, proviamo a fare un po' una jam session. Cosa senti? Fammi un giro di accordi che ti viene in mente. Io lì magari ci canto una strofa. Quindi le canzoni nascono in maniera istintiva e miracolosa, perché ancora io oggi, dopo più di 40 anni che scrivo canzoni, ogni volta che mi capita di scrivere una canzone che sento che ha una forza, mi sento benedetto dal cielo proprio. Mi sembra che me l'abbiano regalata gli angeli, no? È così, però è un lavoro. In realtà è un lavoro che mi occupa la testa 24 ore al giorno, fin troppo, perché poi a volte vengo giustamente redarguito dai miei familiari che dicono: ma dove sei? Dove sei in questo momento? Perché non, cioè, sei qui con noi, ma non sei qui con noi, dove sei?
Conosco bene
E io
quella
dico: ah, sono in un
sensazione.
posto. Quando scrivi una canzone, no? C'è un momento in cui ti arriva una botta tale di adrenalina, perché è come se io diventassi preveggente, no? Mi arriva la canzone, io vedo e vedo le persone davanti a me che la cantano e la ballano, no? Vedo proprio il concerto, vedo la folla di fronte a me. E quindi quella cosa lì mi dà una carica che ha creato negli anni anche proprio una forma di dipendenza, per cui io vado a ricercare quel tipo di botta di adrenalina, che è come arrivare in cima a una vetta, no? È un'esperienza di picco, come dicono gli psicologi, no? È proprio un'esperienza di picco che poi si rinnova durante i concerti, perché nei concerti io mi diverto molto, mi emoziono, mi piace molto. Il posto dove sto meglio al mondo è il palco. Il palco per me è proprio il posto dove io mi sento più a mio agio nel mondo, è sopra un palco.
Ma senti, quando capisci che una canzone è finita ed è pronta e dici ok, basta,
Ma
non la tocco più?
non c'è un metodo, è un istinto più animalesco che umano. A un certo punto mi rendo conto di essere sazio di quella canzone e quindi non c'è più niente né da aggiungere né da togliere. Fondamentalmente, quando non c'è più niente, non quando non c'è più niente da aggiungere, ma quando non c'è più niente da togliere. Perché il metodo, se esiste un metodo, per me è sempre quello di mettere solo quello che serve dentro una canzone. Quindi a un certo punto io comincio a riempirla di roba e metto gli archi e metto i fiati e poi l'allungo e poi la taglio e poi la. E però poi dopo avviene il processo inverso, comincio a togliere il più possibile fino a quando non c'è più niente da togliere e rimane quello che per me mi sembra essenziale nella canzone, che a volte è un sacco di roba, eh? Non è detto che sia. A volte basta una chitarra o un pianoforte, a volte invece c'è bisogno di un'orchestra intera o di 48 tracce, no? Poi oggi col digitale puoi mettere infinite tracce. Una volta avevi dei limiti, oggi non ci sono più quei limiti lì. E questo è un guaio, perché a volte si riempiono le canzoni di roba che non serve a niente.
Alle volte si ha bisogno quasi proprio di un'altra persona a fianco che possa dire ok, basta, è finita qua,
Io ne
non
ho bisogno,
continuare.
io ne ho bisogno.
Ce
Io ne
l'hai?
ho bisogno, infatti io non firmo mai. Sì, ne ho vari. Mi piace lavorare con i produttori. Ho lavorato anche con dei grandi produttori e mi piace anche scoprirne di nuovi, perché avere uno sparring partner è molto importante, perché se no io non mi fermerei mai. E quindi a un certo punto c'è bisogno di qualcuno che mi si opponga. Ho bisogno io di qualcuno che mi si opponga, perché mi serve anche a chiarirmi le idee, no? Se sono da solo mi perdo, tendo a perdermi. Quindi assolutamente la musica nasce spesso in collaborazione.
SBS in italiano, tutti i giorni alle 8 del mattino, oppure online in qualsiasi momento.
State ascoltando SBS Italian e questa è un'intervista a Jovanotti a cura di Paolo Gallo.
E nel corso della tua carriera, una cosa che ha colpito, ovviamente ha colpito me, ma immagino che abbia colpito anche tante persone che stanno ascoltando questa intervista, è il modo in cui tu sia stato in grado di cambiare il tuo stile musicale da quando hai iniziato la tua carriera, fino ai giorni nostri, no? Proprio il messaggio che esce dalle tue canzoni, ma anche il ritmo che esce dalle tue canzoni. Questo cambiamento, insomma, che tu abbracci spesso e volentieri. Alle volte ti ha fatto paura? Cioè, ci sono stati momenti che hai detto, E se non funzionasse questo nuovo genere che voglio portare là fuori?
Boh, molte volte, ma quello è il momento migliore. Il momento in cui ho paura di sbagliare è il momento più bello. È il momento più ricco di emozione. Per cui io lo vado a cercare proprio quel momento lì. Mi piace la sfida con me stesso soprattutto. Mi piace tentare strade nuove e mi piace anche quella sensazione di grande incertezza e di curiosità che c'è rispetto a una canzone. Se io fossi sicuro che una canzone esce e magari ripete il successo di una canzone precedente, non mi piacerebbe neanche tanto questo lavoro. Mi piace proprio perché mi permette proprio di confrontarmi con me stesso, con i miei limiti, con quello che posso imparare a fare meglio. E quindi gli errori sono benedetti, sono sacrosanti se ci sono. Ma poi è davvero una bella avventura, è anche una fortuna. Faccio un lavoro che allo stesso tempo avventuroso ma non è pericoloso, nel senso che è pericoloso per la testa, perché a volte ci si rimette la salute mentale, però diciamo che non è un lavoro nel quale metto a repentaglio la mia vita come uno scalatore, no? o come un pilota di Formula 1.
Ma senti, ma quando hai capito che questo poteva essere il tuo lavoro, all'inizio della tua carriera, quando appunto registravi le cassettine che dicevi prima, quando hai capito ok?
Ho capito molto presto, ero un bambino, avevo 13-14 anni, a un certo punto è apparsa la musica nella mia vita. Io, tutti i miei maestri a scuola, i professori alle medie, dicevano ai miei genitori che ero molto dotato per le arti grafiche e quindi io, tutti pensavano che io sarei diventato un fumettista piuttosto che un... poi ho scoperto la musica perché mio fratello grande mi portò a trovare un suo amico che lavorava in una piccola radio privata in un sottoscala. Parliamo degli anni 70, quindi insomma le radio erano veramente come oggi i blog, no? erano una cosa pirata quasi, no? Entrai nello studio di questa radio e rimasi folgorato e dissi: questo è il mio posto, voglio stare qua. E domandai se potevo andare lì a dare una mano. Loro mi dissero sì, era estate, per cui mi dissero: vieni che qua d'estate vanno tutti in vacanza, almeno ci dai una mano. E mi insegnarono a tagliare i nastri, a scegliere i dischi e così mi innamorai di quella cosa e non l'ho più lasciata. E poi quando ho cominciato a lavorare nei locali da ballo, nelle discoteche, ero molto giovane, avevo 15-16 anni, ho capito che quello era proprio il massimo, veder ballare la gente, far ballare la gente, ballare io stesso, il ritmo, la musica, stava nascendo il rap, stava arrivando la prima house music dagli Stati Uniti, la new wave dall'Inghilterra, mi faceva impazzire a me quella roba lì, la musica elettronica, e quindi ho pensato di essere al centro del mondo. Ma non pensavo di fare il cantante, io pensavo, come ti dicevo prima, di fare il produttore, ecco, di diventare una specie di all'epoca c'era Trevor Horn, piuttosto che, non so, tutti questi produttori di disco, di dance. Poi dopo invece, siccome non trovavo nessuno che cantasse al posto mio, l'ho fatto io e ho fatto il rap. Ho iniziato facendo il rap perché non avevo idea delle melodie, non ho mai cantato io, sai come fanno adesso, no? Che vanno nei karaoke. Io facevo il rap, a fare il rap ero molto bravo. Inventavo le parole in inglese. E così niente, poi le cose si sono messe in fila e sono sempre stato felice io dentro la musica. La musica è la mia vita, mi piace molto quello che riesco a fare dentro la musica, è bellissimo.
E spesso le persone o comunque i musicisti all'inizio della loro carriera hanno sempre una sorta di piano B, no? Magari portano avanti due cose, portano avanti sì la musica, però poi magari devono fare altro per portare a casa il pane, come si suol dire, no? Hai mai avuto un piano B? Hai mai avuto una cosa del tipo, un pensiero del tipo, ok, se non va con la musica faccio quest'altra cosa?
Diciamo che io sono il mio piano B. è così, perché io da ragazzino non avevo nessun talento per la musica. Quindi me lo sono un po' inventato questo talento qua, però poi mi sono trovato bene e devo dire che poi da quando avevo 15-16 anni non ho più pensato ad altro, non ho mai più pensato che... A volte ho pensato, guarda, se va male torno a fare il DJ, quello l'ho pensato, perché quella cosa lì è come andare in bicicletta, una volta che hai imparato, no? È un attimo, per cui io vedo che quando mi metto in console, che magari c'è l'occasione di farlo, sono ancora quello lì, due giradischi davanti e io riesco a far ballare anche i sassi. E questa è una cosa che invece mi riconosco come talento proprio, la capacità di connettermi con la pista da ballo che ho davanti.
Io intanto volevo ricordare a chi ci sta guardando, a chi ascolta o chi sta ascoltando l'intervista, che siamo appunto in collegamento con Jovanotti, che tra non molto sarà in Australia per due date, per esibirsi in due date a Brisbane e Adelaide all'interno del suo tour mondiale L'Arca di Loré. Io ti devo fare una domanda, e qua sono portavoce di tanti italiani che vivono a Sydney e Melbourne. Come mai non passi di qua?
Ah, non lo so, ve lo chiedo io. Ve lo chiedo io a voi, ve lo chiedo io a voi. Sono uscite queste due date. Poi credo che il WOMAD di Adelaide abbia chiesto una sorta di esclusiva per un'area dell'Australia, diciamo così, perché molta gente arriverà anche da Sydney a Melbourne al Festival WOMAD, che è un festival molto grande, che dura 3 giorni, e quindi loro, credo, perché è una mia supposizione, perché quando ho chiesto, ma perché non suoniamo a Melbourne e a Sydney? Poi rimarrò in zona, dopo il concerto di Adelaide, rimarrò lì, mi faccio un giro con mia moglie e un paio di amici che vengono, e ci prendiamo una macchina e andiamo a visitare un po' i dintorni. Mi hanno detto che sono bellissimi. No? Da Sydney a Brisbane volevo farmi la costa, che penso sia molto bella, no?
Molto
Penso sia
bella,
molto bella. Esatto.
assolutamente molto bella e consigliata. Anzi, se metti un messaggio là
In
fuori,
3 giorni, no? 3 giorni, in 3 giorni riesco a farmela in macchina,
3 giorni devi darci dentro. Io ne metterei un
no?
altro
No,
paio.
sono 1.000 chilometri,
Sì.
1.000 chilometri, no? Più o meno. Sì,
Dipende.
va bene, si riesce a farlo.
Assolutamente. Io, conoscendo un po' la tua carriera, conoscendoti almeno da fuori come artista, mi immagino che magari ci sarà spazio per qualche improvvisata da qualche parte, Sydney, Melbourne o per la strada. Tanto tu la chitarra ce l'hai sempre con te, no?
Sì, più o meno, non so, farò il busking, faccio un po' di busking, magari raccolgo anche una ventina di dollari australiani.
Senti.
Mi metto lì col cappello, no? Mi metto lì col cappello così. Una volta ero in un posto che tu conosci, ero in Colombia, e così ero lì, e per scherzo mi sono messo a cantare con un violinista di strada che era lì, e niente, non abbiamo tirato su neanche un centesimo.
Neanche un centesimo, ma si fa per l'amore della musica. Senti, tu che viaggi tanto, insomma,
Certo.
il viaggio è un po' al centro del tuo mondo. Quando incontri gli italiani all'estero, che cosa ti colpisce di loro? Cosa ti rimane un po', magari nelle conversazioni che hai o quello che vedi?
Ma guarda, adesso io non vorrei sembrare, come dire, complimentoso, però mi colpisce il fatto che gli italiani all'estero sono ottimi, si fanno valere. Sono molto amati, nei posti di lavoro sono sempre molto affidabili, nei luoghi dove hanno responsabilità, riescono a dare il meglio. Gli italiani sono versatili, sono intelligenti, sono simpatici, nel senso proprio ancestrale e, come dire, nel significato originario della parola, ovvero entrano in sintonia con gli altri. Abbiamo da questo punto di vista un vantaggio. Siamo molto amati in giro per il mondo, soprattutto le nuove generazioni, no? Che comunque arrivano in giro per il mondo preparate, con dei buoni studi. Le nostre scuole comunque preparano bene. La preparazione di base delle nostre scuole è migliore rispetto a quella di un cittadino americano, per esempio, no? La nostra scuola elementari, le nostre scuole medie sono buone. Per cui gli italiani che girano per il mondo, i giovani che io incontro, mi colpiscono sempre per uno sguardo vitale, per una voglia di lavorare, proprio voglia di spendersi, anche perché se uno se ne va dall'Italia, dove è un posto dove si sta molto bene, se uno se ne va, vuol dire che ha voglia di lavorare, ha voglia di avere successo, ha voglia di costruire qualcosa, no? E questo io lo rilevo, soprattutto nei ragazzi che incontro, perché poi con quelli diciamo, con gli immigrati che sono andati via dall'Italia, perché l'Italia era un paese povero, è forse diverso, ma io ne conosco meno in quel senso, per cui non sono in grado di esprimermi. Mentre quando incontro quelli più giovani di me, che quindi sono andati via dall'Italia proprio non tanto con la valigia di cartone, ma con un sogno nel cassetto, mi trovo sempre a parlare con della gente in gamba. Poi ci sono le eccezioni, naturalmente.
Come in tutto. Ma tu hai mai avuto la sensazione o il desiderio di vivere all'estero per un periodo lungo, diciamo?
Beh, sì, come no? E sono sempre esperienze che ti arricchiscono tantissimo. Io ho vissuto 6 anni negli Stati Uniti, quando Teresa, nostra figlia, faceva le scuole superiori. Lei ha fatto tutte le elementari e le medie a Cortona, che è una piccola città. E poi, quindi, quando si trattava di fare le superiori, io ho fatto coincidere le sue superiori con un mio grande, lungo tour in giro per l'America e per l'America Latina e per gli Stati Uniti. Quindi abbiamo vissuto 5 anni a New York. Da privilegiati abbiamo vissuto, perché ci potevamo permettere un bel appartamento, quindi insomma sono partito nelle comodità, quindi la mia esperienza è un'esperienza che non fa media, diciamo così. Però è stato comunque molto bello, anche perché l'America è un paese duro e lo è per tutti, quindi hai contemporaneamente la sensazione di poter spaccare il mondo, ma poi ti scontri con una società che invece è piuttosto chiusa, soprattutto agli artisti che arrivano da fuori, anche perché ne hanno talmente tanti lì che forse non hanno neanche bisogno, come dire, di importarli da fuori, no? Però ecco, è sicuramente una grande esperienza fare un periodo all'estero. Poi c'è uno, magari qualcuno ci rimane tutta la vita, però io, è una cosa che assolutamente io consiglio a qualsiasi giovane, magari non per tanto tempo, però provare a fare un'esperienza di lavoro, soprattutto un'esperienza di lavoro, di studio va bene, ma un'esperienza di lavoro.
Anche per uscire proprio dalla zona di comfort. Tra l'altro, esperienze di lavoro, New York, l'ultimo tuo album è nato proprio lì, e da quello che ho letto è quasi nato per caso, giusto?
È nato per caso. Io sono molto legato a New York, è la città dalla quale viene la musica che mi ha fatto innamorare della musica, per cui per me New York è come fosse la mia Mecca. Ok, se la musica è la mia religione, New York è il mio Vaticano, diciamo così, è la mia Mecca. E quindi ultimamente sono andato perché volevo raccogliere delle idee, semplicemente. Quindi ho preso uno studio, ho chiamato un po' di musicisti per fare delle jam session. E mentre facevo queste jam session, ci infilavo dei testi che avevo scritto durante la tournée recente, e nascevano delle canzoni in maniera molto, molto, molto istintiva e molto fresca. Molto fresca, tanto che prima mi dicevi: quando è che finisce una che consideri finita una canzone? In quel momento lì, dopo mezz'ora, la canzone era finita e io sentivo che la canzone andava bene così. E quindi, dopo 3 giorni, ho pensato: questo è un disco, è un album. E l'ho pubblicato senza aspettative, e come a volte capita nella vita, quando non hai aspettative le cose poi funzionano, e questo disco sta andando bene, sta avendo un grande successo.
Siamo quasi alla fine dell'intervista. Una cosa che tu hai sempre, diciamo, di cui sei ambasciatore, è il pensiero positivo, no? Si parte dal penso positivo, dal sono un ragazzo fortunato, e poi è tutto quello che arriva nelle tue canzoni, insomma, è una voglia di ottimismo e positività. Però appunto nella tua vita sei anche andato incontro a dei momenti, insomma, meno facili, come ad esempio la caduta in bicicletta di qualche anno fa, che ha colpito tutti quanti. Io ricordo ancora una delle tue prime storie di Instagram, o una foto che avevi pubblicato su Instagram, che eri tutto rotto praticamente, e avevi raccontato...
Sono ancora tutto rotto. Sono pieno di titanio e di ferro. Faccio suonare tutti, anche quando arriverò alla dogana in Australia, suonerò come un cellulare.
L'airport security, occhio lì, spiega tutto prima.
Sì.
Però quello che colpisce comunque, anche in una situazione del genere, arriva questa sensazione di positività da fuori. Come affronti e come mantieni, insomma, questo spirito positivo anche in quei momenti lì?
Ma io quando rispondo a questa domanda mi sento sempre un po' stupido, perché mi sembra di essere un po' naif. E quindi davvero cerco ogni volta di cambiare risposta. Ma non so, guarda, probabilmente è che funziona su di me questa cosa, nel senso che fa parte del mio carattere. Ho sempre cercato a me piacciono le persone allegre e le persone contente, e se posso far contento qualcuno, fin da quando sono bambino mi sono sempre sentito bene a far contento qualcuno. Non mi piace infondere sensi di colpa, non mi piace evidenziare la parte peggiore delle persone o delle cose. Per mia attitudine naturale, ognuno ha il suo carattere, io tendo a evidenziare gli aspetti positivi delle cose, perché, ti ripeto, non è un merito questo, è semplicemente una caratteristica, è come essere alto o avere i capelli di un certo colore, non lo scegli tu, è la vita che mi ha portato lì, forse dovremmo chiedere a uno psicanalista freudiano che cosa c'è di sbagliato in me, o di giusto, non lo so. Però è quello che riesco a fare. Io sono a disagio quando non riesco a strappare un sorriso a qualcuno, a metterlo a proprio agio. E questo è. E quindi cerco di farlo con la musica. C'è tanta musica triste e quindi c'è anche bisogno di qualcuno che faccia un po' di musica allegra, no? Poi
Chiaro.
ascolto anche la musica triste, eh? Cioè ci sono le canzoni tristi che mi piacciono, le canzoni belle, sono sempre piene di vita, anche quelle che parlano di cose brutte, perché non è quello che rende bella una canzone, non è il fatto di essere positiva che rende bella una canzone, non lo so cosa rende bella una canzone io.
Senti, siamo appunto in chiusura, ricordiamo appunto ti esibirai in Australia tra qualche giorno, il 5 marzo sarai a Brisbane, il 7 marzo, tra il 6 e il 9 di marzo sarai al Festival di Adelaide e chiuderei questa chiacchierata con un messaggio, se ti va agli italiani insomma, che ti va di lanciare un messaggio, se vuoi in musica come lo vuoi, ovviamente la scena è tua, il palco è tuo, se ci lasci un
No,
messaggio così.
ragazzi,
In chiusura.
io sono così contento, guarda, di iniziare questo 2026 per me come con un concerto in Australia. E sono molto felice. Se deciderete di venire a vedermi, a sentirmi con la mia band, io cercherò di farvi divertire, di farvi emozionare, che è quello che mi piace fare. Sono molto contento e vi ringrazio per l'invito, dell'accoglienza e ci divertiremo. E poi magari ci torno anche se avrete voglia.
Grazie mille, Giova.
Grazie Paolo, grazie a tutti, un abbraccio a voi, buon tutto amici dell'Australia, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.